Veniamo adesso e ringraziamo naturalmente il generale Buratti del suo intervento e veniamo adesso all'esperienza della Guardia di Finanza in materia di abuso del diritto.
Pronti a questo punto della giornata, il compito mi è in parte facilitato perché molte cose sono state e ben più autorevolmente dette prima di me. Peraltro, visto il tempo e l'orario, devo essere necessariamente sintetico e cercare di non annoiare la platea. Certo che se l'onorevole Leo ha terrorizzato la platea, mi risulta alquanto difficile cercare di tranquillizzarla, visto il ruolo che ricopro. Ma
aspettavamo questo da lei, noi veramente.
Cercherò allora di adeguare il mio intervento in questi termini. Dunque, io vorrei sinteticamente articolare il mio dire sostanzialmente su alcune considerazioni in tema di prassi operativa, ossia come si sta regolando attualmente la Guardia di Finanza nell'attività di verifica di fronte a questo scenario di un abuso di diritto allo Stato non codificato, qualche considerazione sul disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento e qualche spunto propositivo in finale. Il tutto non disgiunto dall'enunciazione di qualche caso pratico perché, come è stato detto poc'anzi anche dall'avvocato Escalar, la giurisprudenza talvolta dà pronunce che fanno pensare, se si vede però i casi sui quali c'è stata la pronuncia, forse ci si rende conto di trovarsi di fronte a casi un pochino estremi e io su questi casi estremi mi vorrei poi andare a soffermare. È chiaro che il filo conduttore della nostra azione è sempre quello degli orientamenti giurisprudenziali. Ora, la definizione di pratica abusiva è relativamente recente, ma forse a qualcuno sfugge che esiste una norma di qualche tempo addietro che recito: nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo è stato riconosciuto, che era contenuta nel progetto preliminare del Codice Civile del 1942, quindi un problema che qualcuno si è posto circa 70 anni fa. La norma poi non venne codificata perché evidentemente già all'epoca era sorta qualche perplessità. Speriamo che il 70° di questa norma induca il legislatore a non costringerci a celebrare anniversari ancora tra qualche anno. Per quanto riguarda la previsione di un generale principio antiabuso, non avrei nulla da aggiungere se non che sulla previsione di questo principio e sull'immanenza dello stesso nell'ambito dei principi costituzionali si basa anche il problema della sanzionabilità, sul quale testé è stato concluso l'intervento da parte del precedente relatore. È chiaro che il comportamento della Guardia di Finanza allo stato attuale tiene conto di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali. Vorrei fare un distinguo. Per quanto riguarda le contestazioni, l'attività di verifica con contestazione di condotte elusive codificate dall'articolo 37 bis, lo scenario è dal nostro punto di vista abbastanza consolidato, vi è una norma di diritto positivo abbastanza chiaro. Segnalo, ed è l'occasione per introdurre un concetto importante, che a fronte di 150 interventi negli ultimi 3 anni sono state segnalate per il recupero basi imponibili per oltre 5 miliardi di euro. Questo cosa significa? Che si tratta di fattispecie connotate da un elevato valore dimensionale. Quando parliamo di abuso del diritto ed elusione, parliamo di fenomeni di sottrazione di grandi masse di imponibile, il che induce evidentemente un problema di proporzionalità anche della risposta dell'ordinamento rispetto a delle condotte che sono certamente non meno lesive rispetto alle casse dell'orario dell'evasione intesa in senso classico, forse lo sono anche di più. Diverso è il discorso invece sull'abuso del diritto. Sull'abuso del diritto vi sono pochi casi di attività di verifica condotta dalla Guardia di Finanza e che caratterizzano ipotesi di forme particolarmente aggressive di pianificazione fiscale internazionale che sono basate sull'uso strumentale e antigiuridico soprattutto di strutture societarie costituite all'estero e sostanzialmente all'esclusivo scopo di ottenere indebiti risparmi d'imposta. Sono attività di verifica che per la loro complessità sono eseguite dai nostri nuclei di polizia tributaria di maggiore portata organizzativa. È chiaro che in uno scenario di questo tipo i principi che ispirano la nostra azione nella contestazione di fattispecie di abuso sono un'adesione rispetto agli orientamenti consolidati della giurisprudenza e soprattutto una preventiva condivisione dei rilievi con l'Agenzia delle Entrate. Ci tengo a precisare sotto questo profilo che vi è un'intesa assoluta nella formulazione dei rilievi che prima di essere formalizzati incontrano un preventivo assenso dell'Agenzia. In presenza di ipotesi particolarmente complesse, questo tipo di condivisione viene operata direttamente a livello centrale. Quindi l'amministrazione finanziaria, che si muove, diciamo, in modo sincrono, all'unisono, dovrebbe farlo in tutte le fattispecie naturalmente, ma in modo particolare lo fa su queste situazioni particolarmente complesse, perché è chiaro che se qualche dubbio può sorgere in sede giurisprudenziale cerchiamo di non farlo insorgere con posizioni divergenti tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Ci sembra questa la risposta più opportuna di fronte a una attuale vacanza normativa, nonché la dimostrazione in linea di fatto che rifuggiamo nel modo più assoluto da forme di applicazione meccanica di certi principi i cui rischi sono stati già efficacemente enunciati. Quindi lungi da noi l'idea di perseguire ipotesi di abuso sull'abuso che farebbero crescere soltanto dei numeri formali, poi privi assolutamente di significato sostanziale. Un aspetto al quale dedichiamo particolare attenzione è quello del contraddittorio. Il contraddittorio è un concetto immanente che fa parte ormai da tempo del nostro paradigma operativo in sede di attività di verifica, che peraltro sapete hanno una durata temporale di una certa significatività. Il nostro scopo è quello di raccogliere dal contribuente ogni utile indicazione finalizzata a chiarire la sostanza del problema secondo un approccio assolutamente di tipo pragmatico. Non abbiamo nessun interesse, ci tengo a sottolinearlo, a fare costruzioni giuridiche che non abbiano un loro fondamento sostanziale. Quindi se il contribuente ci rende una sufficiente dimostrazione dell'esistenza di queste ragioni extrafiscali, noi siamo i primi naturalmente a rifuggire da formulazioni di ipotesi di sottrazione alle casse dell'erario di denaro sulla base di un principio che, come sappiamo, allo Stato non trova codificazione di diritto positivo. Non solo, ma riteniamo che il contraddittorio sia poi alla base di quel principio di buona fede che deve ispirare il rapporto fisco-contribuente contenuto nello Statuto, ma che è anche immanente nel disegno di legge che mira alla codificazione dell'ipotesi di abuso del diritto. Vi dicevo, un approccio assolutamente di tipo pragmatico che mira a ricostruire le ragioni del compimento di determinate operazioni e volta al fine di individuare se sussistano ragioni non necessariamente miranti ad l'ottenimento di un vantaggio economico, ma anche di natura meramente organizzativa, come dice la giurisprudenza, che non siano di carattere marginali, consistenti in un miglioramento anche nel medio periodo della struttura e della funzionalità dell'impresa. Quindi sotto questo profilo posso assicurare che il nostro operato è in linea con quelli che sono gli orientamenti della giurisprudenza ed è in un certo qual senso anche anticipatorio di quelli che sono i principi del disegno di legge. Ma dicevamo, dobbiamo, per comprendere la portata di certi problemi, dobbiamo anche stare ai casi sui quali la Guardia di Finanza si pronuncia. E quindi nel caso di specie io vi ho portato un esempio tra molti, che è un'operazione compiuta su strumenti finanziari, anche concettualmente abbastanza semplice, tutto sommato è il caso di una società italiana la quale intende compiere un investimento presso una società di diritto britannico attraverso l'acquisto di obbligazioni. Su queste obbligazioni c'è una ritenuta alla fonte presso in Inghilterra, alla quale corrisponde un credito d'imposta in Italia. Operazione assolutamente lecita, ma che può essere realizzata attraverso diciamo un'operazione diretta tra gamma e alfa. Nel caso di specie viene interposta un'altra società allocata in Inghilterra ma controllata dal gruppo italiano, la quale essa sottoscrive diciamo, le obbligazioni, incassa l'interesse, matura il credito d'imposta, poi con un bel contratto di pronti controtermine trasferisce sostanzialmente a titolo temporaneo, come sapete, questo diritto sulla società italiana, la quale, godendo, la società che la controlla per incidence, che godendo sostanzialmente della simmetria normativa tra i due paesi in base ai quali in Inghilterra rileva la titolarità dell'obbligazione, in Italia rileva il possesso, in questo modo si raddoppia il credito d'imposta, quindi io pago uno e prendo due, tanto per esemplificare. Sto parlando di un'operazione che assolutamente già formalizzata in rilievi condivisi con l'agenzia, per posta in essere da una serie di soggetti economici, peraltro è una situazione abbastanza nota, sto parlando di una base imponibile di 3,8 miliardi e di un indebito credito d'imposta di 447 milioni di euro, a fronte dei quali abbiamo motivo di ritenere che poi il contribuente, o meglio i contribuenti che si sono avvalsi di questo sistemino, avranno modo poi di definire la loro posizione presso l'Agenzia delle Entrate. Credo che non ci sia molto da discutere sul fatto che non vi sia alcuna ragione in questa tipologia di operazioni, se non quella di utilizzare strumentalmente delle ipotesi di arbitraggio fiscale, ma vorrei precisare, sono queste le operazioni delle quali noi ci occupiamo e l'entità del danno all'erario è esattamente questa, altrimenti rimaniamo su disquisizioni di tipo puramente teorico. È chiaro che l'onere della prova nel provare queste situazioni è quello, noi seguiamo sempre l'orientamento della giurisprudenza, quindi sta a noi evidentemente dimostrare l'esistenza della fattispecie abusiva, sta al contribuente a dimostrare che quell'operazione ha un senso, che non sia soltanto quello di raddoppiare il credito d'imposta sull'operazione. Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, io non vorrei aggiungere molto a quanto è stato già detto, sappiamo che sul piano dottrinale gli orientamenti sono abbastanza divergenti, tanto sulla sanzionabilità amministrativa, tanto sulla sanzionabilità penale. Io vorrei ricordare soltanto l'affermazione del dottor Befera di poc'anzi, che elusione ed abuso minano allo stesso modo il rapporto di lealtà e di fiducia tra fisco e contribuente, che il saldo di cassa negativo per l'erario è esattamente dello stesso tipo. Certamente occorre, soprattutto con riguardo alla configurabilità delle sanzioni penali, occorre chiarezza. Rimanere nel dubbio sicuramente non è utile a nessuno, oserei dire anche in contrasto con quello che è il principio fondante del disegno di legge, perché non ci dimentichiamo che dietro la chiarezza c'è anche la possibilità per il nostro Paese di competere sul piano economico in condizioni di parità rispetto ad altri, perché il rischio, oltretutto neanche ben delimitato, di una possibile perseguibilità sproporzionata di certe condotte produce l'effetto che gli investitori in Italia non vengono più, non solo, ma siamo anche consapevoli che investitori stranieri che sono in Italia riflettono di tanto in tanto sull'opportunità di continuare a rimanerci. Quindi io credo che, al di là di tutto e senza voler prendere posizione penale o non penale, ma se questo problema si riuscisse in qualche modo a chiarire, sarebbe sicuramente in ogni caso un vantaggio. D'altra parte poi io credo che ciò che valga è l'efficacia concreta della risposta dell'ordinamento più che la qualificazione nell'uno o nell'altro settore. Talvolta sono molto più efficaci sanzioni amministrative di sanzioni penali, però non voglio entrare nel merito di questo discorso. La giurisprudenza mi pare che abbia preso posizioni abbastanza più nette. La sentenza della Cassazione del 2012, che riconosce, come sapete, la valenza penale, ma ne parlerà qualcuno dopo di me, della la perseguibilità penale delle fattispecie articolo 37 bis, anch'essa sostiene l'esigenza di una codificazione dell'abuso sul piano generale. Quindi, come vi dicevo, però, lo scopo principale di questa riforma deve essere soprattutto quello di fare chiarezza come condizione indispensabile per, voglio dire, favorire la produttività in un paese che in questo momento di produttività credo che ne abbia abbastanza bisogno. Per quanto riguarda il progetto di riforma, dal nostro punto di vista è sicuramente positiva la previsione di una fattispecie estensiva dell'attuale articolo 37, di una fattispecie a carattere generale, anche per la ragione che consente di applicarla non soltanto al settore delle imposte dirette, ma di applicarla anche ad altri tributi. Altrettanto positiva è la previsione di un contraddittorio rafforzato, come sapete, il contraddittorio poi ha un senso nella misura in cui, nel momento in cui viene violato, scatta una misura di nullità, altrimenti è una dichiarazione di principio, e soprattutto la motivazione deve rendere necessariamente conto delle ragioni del contribuente. Qualche spunto propositivo. Si è detto poc'anzi che l'asse della reazione dell'ordinamento non deve avere riguardo soltanto al profilo della repressione, ma anche a quello della prevenzione. Noi siamo assolutamente d'accordo. Il dottor Befer ha parlato di prevenzione dal rischio fiscale, di enhanced relationship, della introduzione di sistemi di controllo interno. Come sapete, l'articolo 6 del disegno di legge parla testualmente di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale. Beh, ricordiamoci, noi lo consideriamo un po' un invito, dal nostro punto di vista, a prendere in considerazione l'estensione del sistema della 231 anche ai reati fiscali, perché prevedere un sistema di controllo e non prevedere alcuna forma di reazione all'assenza del sistema di controllo mi sembra un pochettino un non senso. Devo dire che è una tematica sulla quale evidentemente non c'è grande entusiasmo. Vorrei soltanto sottolineare però che il principio, la 231, che come sapete consente la perseguibilità delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse, è evidente che si attaglia soprattutto a reati di carattere economico. Oserei dire che forse il reato fiscale è quello principe, perché la condotta che viene realizzata nell'interesse della società. Ebbene, il nostro legislatore ha esteso la 231 ad ipotesi abbastanza folcloristiche, mi sia perdonata l'espressione, ma ultimamente è stata estesa allo sfruttamento di manodopera clandestina, l'ipotesi della perseguibilità giuridica delle società, e poco tempo addietro al falso nummario. Ora io sfido chiunque di voi a configurarmi sul piano teorico la condotta dell'amministratore che stampa banconote false nell'interesse della società che amministra. Forse nell'entusiasmo di dare maggiore apertura in tutte le direzioni fuorché in quella giusta, questa legge ci si è dimenticata, perché la norma è di derivazione comunitaria, che ha un senso in altri paesi, perché in altri paesi le banconote vengono stampate da tipografie private che hanno una concessione. Da noi la fa la Banca d'Italia, dubito che la Banca d'Italia si metta a stampare banconote false, perdonatemi la digressione. Ecco, noi sicuramente, sempre nell'ottica della valorizzazione dello strumento del contraddittorio, riteniamo che nell'ambito della codificazione dell'abuso del diritto possa essere recuperato e adeguatamente utilizzato lo strumento dell'interpello preventivo, come sapete caduto in desuetudine per effetto del venir meno della commissione antielusiva, ma sicuramente utilizzabile in questa sede, magari prevedendo dei tempi di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria un pochettino più compatibili rispetto alle esigenze di certezza del diritto. La vecchia norma parla di 120 giorni, magari su questo ci si potrebbe lavorare. Per quanto riguarda la rilevanza penale della condotta, io mi limito in questa sede a ricordare che c'è un problema di sostanziale danno per lo Stato derivante da condotte di elusione che non è assolutamente dissimile da quello derivante dalle condotte d'evasione. Mi rendo conto che è un problema articolato e complesso, però se il sistema deve avere una sua logica, una sua proporzionalità, è un tema che va affrontato con una certa attenzione. Infine, per quanto riguarda il ruolo dei professionisti, ho avuto particolare piacere nel sentire dal Presidente di Roma, dal Dottor Longobardi, che peraltro ringrazio per averci dato la possibilità di esprimere la nostra opinione, che come cittadini siamo tutti contro l'evasione fiscale e che i professionisti devono essere garanti della legge. Noi siamo assolutamente convinti che il ruolo del professionista rafforza questo principio di lealtà nei rapporti tra fisco e contribuente. Dobbiamo anche tener conto che esistono tuttavia alcuni soggetti che operano nell'ambito del mondo professionale che non rendono grande onore alla categoria. Quando si parla di elusione si parla di strutture costruite a tavolino al solo esclusivo fine di consentire l'evasione d'imposta, pubblicizzate attualmente anche attraverso la rete internet, e basta andare su internet e si trovano questi pacchetti che arrivano da siti magari delle isole Cayman, ma poi l'avvocato che li gestisce è magari un avvocato italiano, perché ricordo noi abbiamo il primato in tante cose, ma anche nella costruzione di schemi di questo tipo siamo all'avanguardia e li rivendiamo anche all'estero. il Made in Italy funziona molto anche in questa direzione. Come diceva il professor Flick, sono pacchetti praticati e reclamizzati su larga scala. Ecco, io trovo non del tutto coerente il fatto che professionisti che non fanno onore alla categoria, che operano in questo settore, spesso raggiunti anche da sentenze di condanna, poi continuino tranquillamente a fare i professionisti. Questo non credo che sia rispondente a criteri di efficacia della struttura sanzionatoria. E proprio a questo riguardo, e a dimostrazione ulteriore della circostanza che questi pacchetti sono ideati e costruiti a tavolino, io vi illustro velocemente un'altra ipotesi di ingegneria finanziaria. In questo caso si tratta di un'operazione posta in essere attraverso la costituzione di società non operative in Inghilterra e negli Stati Uniti, che sempre secondo un sistema di triangolazione simile a quello che abbiamo visto prima, tende a sfruttare il meccanismo della non imponibilità IVA delle operazioni in uscita e viceversa imponibilità di quelle delle operazioni in entrata. In particolare, qui ci troviamo di fronte a operazioni di scambio sostanzialmente figurato tra trasferimento di diritto di usufrutto su azioni di società estere, operazioni imponibili, a fronte delle quali non c'è un pagamento ma semplicemente la retrocessione del credito vantato sullo stesso diritto di usufrutto, che non è operazione imponibile. Questo sostanzialmente realizza un saldo netto di un credito IVA, e stiamo parlando di un professionista che ha operato per 10 anni in questo settore, rendendo i propri servigi a decine e decine di aziende. Parlo di un'indagine che si è conclusa con la denuncia di 71 persone, 9 ordinanze di custodia cautelare e 540 milioni di danno all'erario, sempre in termini di IVA sottratta. Questo signore, peraltro, raggiunto da 2 condanne patteggiate rispettivamente a 3 anni e 2 mesi e 1 anno e 6 mesi, attualmente si è trasferito in Romania, dove svolge attività di consulenza aziendale. Forse sarà il caso di fare una chiacchieratina con i nostri colleghi rumeni, perché non oso pensare a che tipo di operazioni possa costui realizzare. Ora, vi dicevo, sul piano della responsabilizzazione, sapete che il concorso nelle violazioni amministrative da parte del professionista, regolato dall'articolo 5 del 471, limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave. Io credo che in fattispecie di questo tipo il dolo e la colpa grave dovrebbero essere un attimino di più facile riconoscimento e accertamento. Poi ricordo anche che il nostro legislatore ha introdotto delle ipotesi nelle quali è prevista la sospensione dall'esercizio della professione. Ora, mi sembra anche qui non del tutto conseguenziale prevedere ipotesi di questo tipo per chi non emette la parcella per 4 volte in 5 anni e non prevederla invece per chi monta degli altarini di questa portata. Quindi anche su questa tematica delle sanzioni accessorie bisognerebbe riflettere. Ricordo che in campo penale la sanzione accessoria consiste nell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, ma questo non inibisce al professionista di continuare a fare il professionista. E nel settore dei reati finanziari ricordo che agenti e operatori iscritti all'albo, se incorrono in reati di natura finanziaria, vengono cancellati dall'albo. Ecco, tanto ci tengo a precisare. Infine, una considerazione sulla tematica che riscuote sempre una certa vivacità di opinioni delle segnalazioni sospette. Siamo sempre in tema di collaborazione e trasparenza. Le segnalazioni che ci pervengono dalla categoria professionale sono praticamente, negli ultimi 5 anni, 360 su un totale di 180.000, siamo nell'ordine dello 0,2%. Tra le operazioni che non ci vengono segnalate ci sono anche quei casi estremi di cui parlavamo e che magari ci vengono segnalate dalle banche che vedono il flusso. Non voglio entrare nel merito del rapporto tra segnalazione e segreto professionale, l'ha già fatto qualche tempo fa la Corte di Giustizia, e non voglio neanche esulare dalla tematica principale di questo convegno. Credo in conclusione che una esigenza di chiarezza in questo settore sia importante. Io auspico, e in ciò interpreto anche il pensiero del Comandante Generale che qui rappresento e che a nome del quale saluto anche il Presidente e tutti i presenti, che si abbia anche riguardo al concetto della effettività del sistema, e con questo mi riferisco tanto all'estensione della responsabilità giuridica, che comporta una serie di inibitorie che hanno una loro efficacia, quanto alla previsione di un più robusto perimetro di legalità che consenta anche agli ordini, che ripeto svolgono una funzione assolutamente fondamentale, di allontanare dalle proprie fila soggetti che non rendono assolutamente alcun merito né onore alla loro categoria. Vi ringrazio.